We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Nessuno ce l'ha con te. Facile è caricare. C'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male. Tutto solo nel tuo bomberino, senza la
ascoltatori d'Oltrelago, bentornati alla nostra sessante che oggi si apre con questa splendida Ragazzo di Destra di Colapesce Di Martino, una canzone che abbiamo voluto dedicare oggi al mitico, all'uomo del momento, all'uomo del giorno, che non è Beppe Grillo, di cui parleremo ovviamente ampiamente, ma che è Matteo Salvini. Perché l'abbiamo dedicata a Matteo Salvini? Perché Ragazzo di Destra, prendi anche oggi, mangiati un gelato, cerca di essere meno cattivo, meno arrogante e cerca soprattutto di avere buon senso, perché il nostro vicepresidente del Consiglio ieri ne ha fatta un'altra delle sue, ma in maniera ovviamente il nostro Franco Iappelli, buongiorno Franco,
buongiorno.
Sarà assolutamente d'accordo con noi, ma poco in questo caso poco ci importa, perché ieri
grazie.
buongiorno
buongiorno
soprattutto buongiorno. Al bolscevico lacustre, che invece oggi è con me e è compatto, per un motivo, perché Ieri, come sapete, c'è stata una baruffa, l'ennesima baruffa di quelle pesanti, però, che è diventata scontro politico accesissimo per la questione che riguarda il prossimo sciopero. Chiamiamolo sciopero generale, anche se proprio generalissimo non è, del 17 di novembre, cioè di venerdì prossimo, sciopero dei trasporti, l'Italia che nuovamente si blocca, e Matteo Salvini, che è il ministro preposto, oltre che essere vicepresidente del Consiglio, a dover gestire tutta la partita con i sindacati. Prima, nella settimana precedente, li ha presi in giro dicendo che fanno... che dichiarano gli scioperi solo di venerdì a cavallo del weekend, proprio per sminuire la potenza e la forza di questa protesta. Ma ieri, dopo che il garante per la gestione appunto degli scioperi aveva detto, la commissione di garanzia in realtà ha dato ragione a Salvini o comunque al governo, dicendo che non c'è assolutamente, non c'erano i presupposti per la dichiarazione dello sciopero generale, la Lega che cosa ha fatto, e soprattutto Salvini che cosa ha fatto, invece di starsene zitto e quindi incassare questa tra virgolette vittoria della commissione di garanzia in totale pace, quindi mettendo i sindacati nelle condizioni di tornare sui loro passi, ha buttato giù una battuta di quelle di quelle veramente irritanti, e che insomma ha fatto da detonatore alla questione sindacale. E infatti i sindacati, che nella realtà sono CISL e UIL, e non c'è la CISL perché la CISL è da sempre,
sono CGL e UIL,
CGL e UIL, scusate, non c'è la CISL, che è un sindacato da sempre vicino, filo governativo, perché voglio essere buona,
sì, brava,
perché voglio molto essere molto buona. Che cosa hanno fatto? Hanno detto: ah sì, tu dici questo? Benissimo, e allora noi scioperiamo e disobbediamo. Non ha molto senso questa disobbedienza, perché sembra uno scontro veramente più acceso di quello che nella realtà dei fatti è, però testimonia di un momento veramente difficile, non solo sul fronte del punto di vista del lavoro, ma anche della coesione sindacale e nella coesione del governo. Ma andiamo ad esaminare per bene quelle che sono le prime pagine dei giornali, per un motivo, perché io da queste poi scateno il perfido, non solo il perfido bolscevico, ma scateno soprattutto il bieco reazionario, perché voglio che lui mi dica la sua. Corriere della Sera: sciopero, il no del garante, Repubblica: lo sciopero negato, ma la Stampa: manovra, l'allarme di Banca Italia. E questo, forse c'è qualcosa che potrebbe essere ricollegato alle motivazioni sindacali. Libero: ovviamente sciopero illegale, la CGL blocca l'Italia, il Giornale: CGL fuori legge, la Verità: i sindacati si mettono fuori legge, il Tempo: non bloccheremo l'Italia, non bloccheranno l'Italia. Ma è splendido il titolo del Manifesto, con Salvini che appunto dà un bacione, manda un bacione a Landini: Block Friday, che mi sembra uno splendido titolo. E in ultimo Il Resto del Carlino: sciopero, CGL e UIL ignorano il garante. Franco, chi ha ragione e chi ha torto?
Beh, scusa, a priori ha torto Landini e la CGL, a priori proprio nella maniera, cioè prima ancora che passiamo all'analisi.
Effettivamente sono troppo morbidi la CGL.
Esatto, effettivamente no. Sì.
Io sono d'accordo con te.
No, cioè insomma, tra parentesi.
Il sindacato vero farebbe altro.
Esatto, ma un sindacato vero
dovrebbe scendere in piazza, esatto, tutti i giorni, come fanno in Francia.
Però,
fai un mese di scioperi
e metti ferro a fuoco alle città,
però,
e poi vediamo.
Però
succede.
Ti posso fare una battuta?
Sì, sì, certo.
Una volta
certo.
Perfida da
siamo
parte
qui apposta.
Mia.
Ma siamo qui apposta.
Sai, il fatto blocchi il paese, scendi in piazza tutti i giorni. Cioè, ma i pensionati che dovrebbero bloccare? Scusa,
No, non lo so, ma tu perché...
No, ma scusami, ma...
Per questo dicevo,
se c'è
un sindacato vero.
Che difende i pensionati, la CGL.
No, ma lui
sempre.
Lo dice apposta, che dice che la CGL sono solo pensionati, quindi non
bravo,
niente.
Vedo
la
che
battuta
lei...
era questa.
Ah,
lei,
ecco, non l'ho capita,
perfide,
vedi,
no,
mamma mia, era talmente
capito.
Sottile.
Io
che
conosco
non
i miei polli,
ma nemmeno allora. Tanto sottile, su, era una fotografia impietosa della realtà sindacale della CGL, su. La parte... Sai, io sugli scioperi ho un atteggiamento, chiamiamolo così, ambivalente. Mm-hmm. Cioè, delle volte sono sacrosanti, perché c'era, ricordo, c'era un mio amico una volta disse che un certo editore giustificava la presenza dei sindacati a livello mondiale, solo lui giustificava l'esistenza del sindacato, in senso come era talmente negriero che detto questo, però insomma non tutti gli scioperi sono giustificati, e questo è chiaramente, secondo me, uno sciopero politico che fa seguito alla manifestazione del PD contro il governo, tutte cose legittime, legittimissime, per carità, però dal punto di vista dell'opportunità politica, perché non voglio fare il becero che è ecco, veramente bieco reazionario, che fucilate gli operai, affamateli, io dico semplicemente che mi sembrano momenti inopportuni, ma non perché non dovrebbero disturbare il manovratore in un momento così delicato. Loro hanno tutto il diritto di disturbare il manovratore,
è il loro mestiere.
Però è improduttiva la faccenda, e non lo dice Franco Iappelli, bieco reazionario, lo dice Marcello Sorgi, che sulla Stampa di oggi, che non mi sembra sia uomo di destra, e soprattutto
non lo è, però comunque sì, vabbè, è un
giornale, non è di estrema sinistra, questo capisco che ai vostri occhi è una colpa grave, però insomma
una colpa grave no, però basta dare le definizioni giuste, insomma non è uno di sinistra, via,
non
poi
è uno di sinistra, non è uno di sinistra,
come non lo sono il 90% di quelli che stanno nel PD,
uno che scrive sulla Stampa, insomma, voglio dire,
la Stampa è diventato il Manifesto, capito? Lotta continua, la Stampa,
peggio,
il giornale
peggio,
degli agnelli,
peggio,
da sempre,
il Manifesto,
da quando è nato.
Il Manifesto lo leggo con piacere, perché delle volte
scrivono delle volte
ha delle cose molto interessanti, la Stampa insomma lasciamo perdere, va, è un giornale dei padroni travestito da giornale di sinistra,
appunto, che, quindi non è un giornale di sinistra, è il giornale dei padroni,
il che fa ancora leggermente più ribrezzo, se mi consenti. Dunque, oggi siamo sulla polemica andante,
siamo qui apposta, non abbiamo ancora parlato di Grillo.
Allora breve citazione di Sorgi sulla Stampa: al di là della polemica di Salvini contro Landini, scrive Sorgi, e lo sciopero generale di venerdì, rinfocolata dopo che il garante ha confermato le critiche alle modalità scelte e CGIL e UIL hanno confermato l'astensione dal lavoro generalizzata, con qualche piccola concessione per trasporto aereo e vigili del fuoco, c'è un filo che collega la grande manifestazione di sabato del PD e la linea dura confermata dal leader del maggior sindacato italiano. Ed è la decisione di andare allo scontro con il governo come se si trattasse dell'attacco finale, cioè come se l'esecutivo fosse ormai piegato su un fianco e prossimo alla fine. Una rappresentazione con ogni evidenza fuori dalla realtà. Cioè, non stai. La verità è questo, poi alla fine, in questa specie di editoriale, anche se nelle pagine interne, Sorgi dice una cosa praticamente. Non c'è per continuare a prendere in giro i cittadini, che non c'è alcuna possibilità, così facendo, di mettere in crisi il governo, e che un'opposizione e un sindacato che abbiano veramente intenzione di farlo, cioè di mettere in crisi il governo, dopo aver dimostrato cosa sono in grado di fare contro, dovrebbero spiegare cosa sono in grado di proporre per affrontare una situazione.
Ma il sindacato
complicata.
Non deve proporre.
Allora, il sindacato non ha.
Il sindacato chiede che vengano firmati i contratti che sono scaduti da 7 anni, punto e basta. Cioè,
non è così. Non allora, tu hai ragione, cioè tu hai ragione nel senso che dovrebbe. Allora, c'è un condizionale.
Attenzione, battaglione.
La maestra ci ha bloccato.
E quello che dice Franco e che dice Sorgi ha un senso se non ci fosse la provocazione dall'altra parte. Perché ho detto che questa diciamo questo scontro ai vertici ha diciamo delle caratteristiche quasi farsesche, perché è una dimostrazione da parte del sindacato di chi, tra virgolette, scusatemi il termine, ce l'ha più lungo. Perché se Salvini non avesse, attraverso la Lega, fatto quella provocazione, abbiamo dato un ceffone a Landini, certo, probabilmente tutto questo non sarebbe successo, perché i sindacati, o comunque perché Landini, nelle proteste probabilmente della sua base e di alcuni lavoratori dei trasporti, avrebbe sicuramente cercato di fare in modo che lo sciopero avvenisse con modalità diverse rispetto alla dicitura sciopero generale. Poi però, se dall'altra parte facciamo i monelli e facciamo i bulletti, e quindi diciamo ci mettiamo nelle condizioni di essere tipo dentro il cortile di casa, ah, quello mi ha rubato la merenda e poi lo meno, eccetera eccetera, perché questo è Salvini in questo momento, cioè un bulletto da strada. Allora, il problema non sono i massimi sistemi della lotta sindacale o se il sindacato ha meno ragione. Qui c'è una provocazione continua del governo contro il sindacato. Allora, se tu continui a far così, è chiaro che rendi più difficile il trovare, diciamo, anche una quadra con il sindacato stesso. Poi le ragioni sindacali, secondo me, Franco, invece ci sono tutte. Saranno anche declinate male, ma sono contro la manovra, che in realtà è un qualcosa di assolutamente aspro nei confronti del mondo del lavoro. Cioè, lì sono andati al governo dicendo che avrebbero messo da parte la Fornero, avrebbero fatto questo, avrebbero fatto questo.
Quello lo sappiamo.
Hanno fatto esattamente, esatto, hanno fatto esattamente il contrario.
Ritorniamo però, scusa l'interruzione, Elena. Ritorniamo alla tragica realtà, come tu sai, dei capocomici delle compagnie da uno spettacolo di provincia tanti anni fa. Bambole, non c'è una lira stasera.
Ma sì, tiriamogli il gatto morto, allora, visto che se parla di avanspettacolo, gli tiriamo il gatto morto a Salvini e stiamo a posto così. Purtroppo.
Ma sei liberissimo di tirare tutti i gatti morti,
ma lo so,
per carità.
Lo so.
Anche
il sindacato serve anche a questo, però,
a tirare i gatti morti.
Anche perché no? Cioè, a dire al governo state facendo. Ma schifo, perché i soldi vanno da una parte invece che da un'altra.
Scusa, che doveva fare il sindacato, Franco? Doveva sta zitto e
il sindacato deve fare il mestiere suo.
A me mi fate una tenerezza infinita.
Grazie, caro.
Vi voglio bene.
Grazie. No, lo sapevamo,
no,
questo
è, no, questo è
non è una notizia.
Cioè, voi parlate di un sindacato che non esiste più da anni.
Ma può ricominciare ad esistere in un certo modo. E Landini deve fare questo.
Ma non sarà un problema che il sindacato Landini, non esiste più.
Landini deve fare il sindacato. Finalmente, forse, comincerà a fare il sindacato come era una volta.
Che, essendo ovviamente, come ben sapete, abbastanza orientata politicamente, io tutte le volte sento parlare Landini, che sia il mio telefono, che sia in televisione, e io mi metto in ginocchio e dico: ma perché non ce l'ho da qualche altra parte un uomo così? Perché? Perché è uno che dice le cose. Quando ha detto l'altra sera in televisione: Salvini non ha mai lavorato un giorno in vita sua, ha detto una straordinaria verità.
Però gli hanno pure risposto, che Landini la fabbrica nega ha vista.
Ma ho capito, però ha fatto almeno l'ha vista, c'è entrato un paio
di volte.
Ma Salvini che ha suonato i campanelli, dai, è su, andiamo.
Tranne poi farsi fotografare con l'amico suo ultras del Milan, che era uno spacciatore di droga. Insomma,
esatto,
questo discorso, così.
La squadra, famosa squadra del ragazzo, dicevamo prima
A parte, io vi faccio notare, primo, che sono in stridente e palese minoranza.
Ma non è quello.
Voi non potete continuare a sparare sulla Croce Rossa. Continuando con Salvini,
è la Croce Rossa.
Vogliamo dire quanti giorni ha lavorato Giorgia Meloni? Vedi che silenzio. Allora, parliamoci chiaramente.
Se qui facciamo il conto, quanti giorni ha lavorato D'Alema, quanti giorni ha lavorato Veltroni, quanti giorni. Qui insomma.
Sì, però Veltroni e D'Alema non ci stanno più, quegli altri stanno al governo.
Sì, però se posso. No, scusa, Elena. Tu hai fatto la giornalista parlamentare come me per tanti anni.
Purtroppo ci sto ancora.
Ecco, Boh, non esageriamo, cioè voglio dire, anche la politica è un lavoro e delle volte è massacrante.
Ma certo, allora, anche la politica è un lavoro, però bisogna vedere a che livelli si fa. Cioè, se io ti dico la politica, come diceva Rino Formica, è sangue e merda, perché questo è verissimo, la politica è una lotta esacerbante. Io posso pensare che adesso che Giorgia Meloni sta a Palazzo Chigi, forse qualche un po' di sudore dalla fronte gli cola, ma in tutta la sua carriera, quando lei ha fatto il ministro nel governo Berlusconi, piuttosto che il segretario de Colle Oppio e quant'altro, della gioventù di Colle Oppio e quant'altro, posso dirti che io tutto questo lavoro non gliel'ho visto fare, avendo anche, come dire, avuto contezza diretta di quella che era la sua quotidianità all'interno dei corridoi parlamentari. Detto questo, però, ora lasciamo perdere il lavoro o non lavoro, non va bene lo sberleffo, non va bene che tu dici abbiamo dato una cosa a non si fa, è quello il problema fondamentale. Cioè, io possiamo criticare quanto volete come si muove un sindacato che in questo momento ha anche una rappresentanza abbastanza esigua, effettiva dentro le file delle persone che lavorano realmente, perché stiamo parlando di un sindacato composto per lo più da pensionati o da gente che in pensione sta per andarci, beati loro. Ma questo non è la critica del momento. La critica del momento è che tutto diventa una zuffa da bar, perché arriva Salvini o chi per lui apre la bocca e gli è da fiato. Questa la credibilità di un paese dove sta quando abbiamo un vice premier che l'unica cosa che sa dire dopo che il garante, e poi dovremmo andare a sondare il perché sto garante, a seconda di come tira il vento politico, decide una cosa piuttosto che un'altra, ma dopo che il garante ha deciso determinate cose, e statene zitto, santo Dio. Questo è il problema fondamentale.
Vabbè, questo,
ragazzi,
fa parte, questo, però, se mi consenti, fa parte non della politica, o meglio, fa parte della politica nella misura in cui fa parte del teatro dell'arte, ma insomma, voglio dire, però fa parte della politica in maniera molto relativa, cioè poi i fatti concreti rimangono sul tavolo, e sul tavolo c'è, se mi consenti, l'autocritica, il mea culpa, questo dovete convenirne con me se volete, o di un sindacato che da 30 anni contratta le fuoriuscite del mercato del lavoro, i prepensionamenti, le casse integrazioni, ecco.
Anche lì però, che cioè, deve fare il sindacato?
Per questo come è nato un sindacato a sinistra, poi.
Come che deve fare
per, sindacato? Per tutti i lavoratori.
Una volta, quando io ero bambino, in Berbe, i sindacati trattavano gli aumenti, trattavano le assunzioni.
Ho capito, ma c'era, certo, adesso se tu c'hai...
C'era la contrattazione collettiva, poi.
Non so quanti sono.
Sì, dico, c'era all'epoca, c'era la consultazione collettiva, adesso stanno cercando di smontarla, di fare cose.
Esatto.
Che,
adesso
sai,
stanno cercando da sempre, da prima, sì, anche da quando c'era Grillo, e poi ne parleremo, stanno cercando di, ovviamente, di sminuire la parte intermedia, cioè le cosiddette la cosiddetta intermediazione, no? Che sia costituita dai sindacati, ma comunque anche da altre parti. Però il problema adesso è che ci sono dei contratti, come diceva prima Giorgio, che non vengono rinnovati dall'anno del
marzo. Lì non c'è un garante dei contratti. Però lì non esiste un garante dei contratti che dice attenzione, tempo scaduto,
allora,
diteci,
bisogna rinnovare il contratto.
Il garante dei contratti dopo un anno, dopo due anni di scadenza.
A quel punto, Franco, tu c'hai un sindacato, mi dirai, che non è in grado di riportare l'altra parte al tavolo della trattativa.
Ma è la stessa cosa di quello, cioè stiamo dicendo la stessa cosa sotto da due punti di vista diversi, però è l'inanità che noi critichiamo, penso. Cioè tu dici no, il sindacato non è in grado o capace, io ti sto dicendo la stessa cosa, dico sono 30 anni che stiamo alla svendita, siamo onesti, il mondo del lavoro è stato massacrato, da tutti, lasciamo perdere, è una tendenza questa, dalle liberalizzazioni dei Bersani alla rivoluzione liberale dei Berlusconi, hanno menato tutti su, cerchiamo di...
Poi se parliamo delle leggi del lavoro al tempo di D'Alema e successivi,
oh, oh, cioè, mamma mia,
di Renzi, poi lasciamo
lasciamo perdere Renzi e
Giobacte, che proprio
cioè, Giobacte è stato rigettato da Confindustria,
qui mi sembra che c'è,
anzi, da Draghi,
ecco, come dici tu, cioè i famosi poteri forti, quelli che proprio beh, padrone dalle belle braghe bianche fuori di palanche, ma le palanche insomma è uscite, qui sono uscite i sfruttamenti, orari infami, vabbè, è inutile perché su questo siamo d'accordo,
tutti d'accordo, esatto.
Siamo tutti d'accordo, la presenza del sindacato lì, cioè uno
è stata evanescente, però
doveva fare barricata, scusate se lo dico, cioè non c'è una persona, non c'è una persona che per difendere i propri interessi, il pane dei propri figli, scusa se la metto sulla retorica, ma questo poi è il discorso, il futuro dei propri figli eccetera, io penso che non ci sarebbe stata una persona che non sarebbe andata a manifestare esistono, invece è stato un lento stillicidio che io non capisco, cioè, ma non capisco il sindacato, non capisco il popolo italiano, se mi consenti,
quello è peggio,
cioè io non capisco la pazienza enorme da Giobbe veramente biblico di questo popolo, che gli puoi fare qualsiasi cosa e lo puoi massacrare di tasse,
sì, esatto,
lo puoi rendere precario il lavoro,
la pensione a 84 anni, va bene.
È il famoso discorso che l'Italia sostanzialmente è un paese dove le rivoluzioni, ma anche quelle minime, cioè nel senso di una protesta di piazza, non si riescono a fare, non
beh, c'è stato al massimo, guarda, ci stanno i tumulti di piazza,
e diciamo Genova, Tambroni per esempio,
ma questi voglio dire 60, ma io parlavo storicamente, c'è cioè il tumulto dei Ciompi e Masaniello, ma finisce lì insomma,
state,
giorno dopo è finito tutto,
ci sono state le rivolte contro i tedeschi, cioè il giornale di Napoli, insomma
stiamo parlando veramente
comunque dei cent'anni di storia, tiriamo fuori,
se adesso tu vai a dire a qualcuno guardate che questa protesta può essere giusta perché qui, e gli spieghi le motivazioni, dall'altra parte gli emuli di Salvini ti dicono sì, io però devo andare a lavorare, ho bisogno del treno, e cioè non si riesce a capire che se tu non fai fermare il treno, poi anche i diritti di quello che ci sta dentro il treno che vuole andare a lavorare messi in forze. Certo. Cioè è tutto un discorso anche secondo me di educazione a quelli che sono i propri diritti, i propri doveri eccetera eccetera, soprattutto a quello che è il diritto costituzionale al sciopero.
Una volta tanto permettimi di contraddirti, perché tu sei in questo caso eccessivamente moderata. Nel senso tu mi parli.
Boh, non credevo di avere questa malattia. Andiamo.
Ma sei moderata. Tu è una cosa che ignori, però. Però devi diventarne consapevole.
Va bene.
Oh, perché tu parli di scioperi classici, si ferma il treno, si fa cosa. Oggi io penso che la situazione è molto molto più deteriorata e effettivamente sti scioperi, anche quello di venerdì, c'è acqua che scorre senza lasciare tracce. Il discorso è questo, cioè qui ci dobbiamo fare tutti, la vera politica oggi sarebbe un'analisi storica di che periodo stiamo vivendo, di che cosa ci stiamo lasciando alle spalle, di che ipotesi abbiamo per il futuro. Tu dirai, dice, ma che c'entra questo con... C'entra per il semplice motivo che qui sta crollando tutto,
esatto.
Sta crollando il welfare, quel poco che ancora è rimasto, perché tra parentesi pezzo per pezzo ce lo stanno smantellando tutto. Cioè,
stiamo privatizzando tutto.
Lo Stato sociale, penso che sia un cantante, una cosa,
un gruppo musicale.
Lo Stato sociale non esiste più. E tu sai quanto a me piace lo Stato sociale,
sì.
Per motivi miei personali, ideologici. La questione è questa, cioè stanno smantellando il mondo su cui noi avevamo costruito, non dico le nostre certezze, ma le nostre anche illusioni, per carità.
Domanda, chi lo sta smantellando, individuiamo chi sta facendo questo e perché lo sta facendo. perché c'è un nome, un cognome, un indirizzo di una persona, cioè persone che vogliono tutto questo, che
posso dire, in mezzo a questo
io ci metto anche il premierato, Comunque andiamo avanti.
Ma guarda, io, cioè il problema sai qual è? È che tu adesso stai identificando il killer politico.
Esatto.
Io invece voglio identificare il mandante, che è una cosa molto diversa. E il mandante è la cupola, chiamiamola così, finanziaria, politica, economica, internazionale, che
quella che ha dettato la finanziaria alla Meloni, certo.
No, quella che è partita dalla scuola, quella che comunque è partita
da Monti, da Draghi,
no, dalla scuola di Chicago,
sì, vabbè,
e
certo.
Un bel giorno hanno detto che esisteva una cosa che si chiamava il mercato c'ha sempre ragione e il neoliberismo trionferà, ed è diventato il turbo capitalismo, il turbo liberismo, che è praticamente lo smantellamento di tutti i diritti dell'individuo a favore delle esigenze del grande capitale. Questo è, dice, ma fai l'uomo di sinistra? No, io faccio l'analisi oggettiva, che sono quello che sono. Quindi prendersela con la Meloni per rimanere lì fa quello che hanno fatto tutti i suoi predecessori, quello che ha fatto Draghi, quello che ha fatto Berlusconi. Quando Berlusconi ha osato alzare il ditino, l'hanno mandato subito a casa. E io non vorrei essere malevolo, ma evidentemente il ricatto che gli hanno fatto è stato quelle proposte a cui non si può dire di no, insomma, no? Se non te trovi la testa del cavallo dentro il letto, sì. Insomma, per capirsi, perché qui mi sembra che si vada giù sul pesante, quando i tagli delle pensioni, Monti, io penso che personaggio come Monti in un paese civile, sarebbe portato a Piazza della Concorde con le tricotesse che assistevano alla ghigliottina, perché insomma uno così, altro che gli aristocratici dell'ancien regime, insomma stiamo superando ogni limite, e se non ci sarà un'inversione di tendenza finisce questo tipo di società, non c'è niente da fare. Scusa un attimo, e concludo, perché così concludo con le osservazioni su Elena, e tu mi stai a parlare del treno, del pendolare,
no,
del
corno, era semplicemente che avevo, è chiaro che uno quando pensa allo sciopero deve dare anche un'immagine stereotipata, ma
per carità,
il treno che si ferma, no?
Dicevo,
anche perché i ferroviari sono stati sempre diciamo, i migliori.
Che tutto quanto, tu prima parlavi di sto popolo che non reagisce a qualsiasi, è perché sono stati bravissimi a far credere alla gente e a introiettare l'idea che poi tocca sempre agli altri, perché io sono migliore degli altri.
Ma certo.
Cioè non esiste più la coscienza di siamo una classe, siamo un popolo, chiamalo come vuoi. Esiste sempre, cioè, ma tanto io mi farò la villa al mare, mi farò il SUV, mi farò questo e mi farò quell'altro.
Certo.
Ma questo
perché,
è il fatto.
Allora, scusate,
sono cambiati i valori in campo nella società italiana.
Questa è una cosa che, se mi consenti, che nonostante tu recalcitri, però ci accomuna. Io, come tu sai, apprezzo molto, nonostante quello che se ne pensa in Occidente, il pensiero politico di Dugin. Perché? Perché Dugin è contro la società liquida e contro la società aperta. Cioè Dugin, che tu sai, è il teorico del nazional-bolscevismo, quindi praticamente...
Personaggio inquietante.
No, perché lui fa un ragionamento, cioè... Sia la destra hegeliana, fa il filosofo, sia la sinistra hegeliana hanno in comune cioè il senso della collettività, o lo chiami Stato, o lo chiami partito, o lo chiami cosa, però predomina la struttura collettiva rispetto all'individuo, cosa che liberali, radicali e così via, libertari e tutto quanto, esiste l'individuo e
la soddisfazione dei suoi bisogni immediati.
Questo era il discorso Noi siamo arrivati a questo, noi siamo arrivati
all'edonismo reganiano, come diceva.
Ma era l'edonismo reganiano, la Thatcher, ricordati.
Metteci Blair, che proprio è il figlio naturale della Thatcher, Blair.
Ma che, questo però che cosa significa? Significa che come da una parte, cioè se la reazione, scusate, questo stiamo adesso divagando, dico la reazione non è di destra e di sinistra, questo che vi blocca, scusate tanto, la reazione deve essere dal basso verso l'alto, cioè noi destra, sinistra, cioè cittadini normali, siamo oppressi da una cupola che tra parentesi, continuando così con divisioni, cose, ci stanno prendendo in giro tutti, ve l'ho detto,
ma questo non c'è,
ve l'ho detto,
Franco,
da prima, cioè destra, sinistra, hanno fatto a gara i governi dal 94 in poi, hanno fatto a gara nello smantellare lo Stato sociale e nel levarci sicurezze e tutto.
Non c'è dubbio.
Destra, sinistra, centro, quelli di sinistra poi lasciamo perdere, se sono venduti tutto il paese ai francesi, lasciamo stare questo capitolo, va.
Allora, io adesso...
Quella proprio... sinistra lì comunque, perché proprio... poi c'è stato chi è uscito dal governo perché non era d'accordo con quello che faceva le decisioni. Cioè, a proposito, tanto per dire uno, al bombardamento di Belgrado, c'è chi è uscito dal governo come Rifondazione Comunista, ha detto fate voi.
Allora,
però è una sconfitta.
Certo che è una sconfitta, però che dovevamo fare? Le barricate dentro il Parlamento?
No, questo non si poteva fare.
Allora, che dare un segnale che non eravamo d'accordo con quel governo, non potevamo.
Allora, io a proposito di non essere d'accordo, di andare contro determinate... allora, c'è stato un tempo in cui si è pensato che ci fosse la possibilità di una visione diversa attraverso un comico che fondava un partito. E che si chiamava Beppe Grillo, e qualcuno ha pensato addirittura che Beppe Grillo avesse veramente una visione politica e che avesse una visione politica addirittura a sinistra, e che il Movimento 5 Stelle, che è andato al governo e ci è rimasto per un'intera legislatura, fosse in grado di cambiare il sistema esattamente nel senso in cui diceva Giorgio prima. E purtroppo, ma questo lo si poteva vedere già dall'inizio, il Movimento 5 Stelle ha fallito quello che era il suo obiettivo, ha deluso tutti i suoi elettori, o almeno la gran parte di questi, e Beppe Grillo si trova in questo momento ad andare da Fabio Fazi, ovviamente a pagamento, perché sappiate che Beppe Grillo non va da nessuna parte se non c'è, non rilascia neanche interviste se non a pagamento, quindi è stato pagato per andare da Fabio Fazio a dire delle assolute bestialità, compreso però una cosa giusta, l'ha detto, ho sbagliato tutto. L'altra cosa che ha detto, ha cercato di difendere il processo in cui è imputato il figlio attaccando l'avvocato della controparte, dicendo che lei fa, che tra l'altro è un senatore della Lega, è un presidente di commissione della Lega all'interno del Parlamento, che fa dei comizietti fuori dai tribunali, di fatto sminuendo quello che è effettivamente il senso di quel processo. Insomma, un Beppe Grillo, parole in libertà, l'unica cosa che ha detto di vera è che lui ha sbagliato tutto, io ne convengo totalmente. Voi come la pensate?
Ma io, già il fatto stesso che si offra una tribuna di mezz'ora, un'ora, quello che è stato, non lo so, perché non sono interessato né ai programmi di Fazio né a quello che dice Grillo.
Ma figurati,
ne ho letto i resoconti. Ma che poi si vada a parlare di un processo in corso dove lui non è in prima persona imputato, ma insomma un pezzo di core, come si dice?
Sì.
A me già questo sembra fuori luogo, cioè tu non puoi offrire una tribuna. Vero è che poi Fazio risponde a un editore che non è un editore pubblico, quindi se quello gli dice hai fatto bene, perché chiaramente questa è stata la mossa per alzare un audience e far vedere che le sue trasmissioni sono seguite.
Certo.
Però insomma mi sembra assolutamente fuori luogo, tanto più che poi attacca l'avvocato della controparte e questo è ancora fuori luogo.
Sì.
Del resto è uno che ha saputo trarre il massimo vantaggio per la sua persona, per tutto quello che ha fatto. Non dimentichiamo che Grillo pure aveva un'imputazione per un incidente stradale.
Sì, lo so. Per cui, per omicidio colposo,
doveva pagare dei risarcimenti pazzeschi, e è rientrato dalla finestra con tutto quello che ha creato. Prima si diceva che lui comunque dal partito, che non è un partito, un movimento, lo chiami come vuole, lui comunque prende 300.000 euro l'anno
di consulenza.
Di consulenza, che fa ridere, insomma, cioè consulenza di che? Che te ne stai a casa e te stai zitto.
Appunto.
Stai lì e prendi 300.000 euro l'anno.
E ricordatevi una
che
cosa.
Sono sempre 25.000 al mese, allora, che sono sempre quasi 1.000 al giorno.
Allora,
che così
lui prende 300.000
senso...
euro perché nella realtà dei fatti il simbolo del Movimento 5 Stelle è suo.
È certo.
Quindi
certo.
In qualche maniera, siccome
è il brand.
Se c'è qualcuno che è veramente un prezzolato da ogni punto di vista, è proprio Beppe Grillo. Vi dicevo prima che non è persona che si muove neanche per andare in bagno senza avere una segno in mano da parte di qualcun altro, quindi quello in realtà è un modo per il partito di diciamo pagargli le royalty che riguardano la fondazione e o tutto quello che ha fatto, perché sennò il simbolo se lo scordiamo. Ma a me non interessa tanto il discorso di come lui prende i soldi, perché effettivamente potrebbe anche prenderli regolarmente dicendo vabbè, io prendo le royalty per quello, non faccio più niente, mi ritiro in buon ordine. Il problema fondamentale è un altro, che Beppe Grillo, che all'epoca, vi ricordate, era ruffapopolo nelle piazze, che dice reddito di cittadinanza eccetera eccetera, qualche cosa di buono l'ha fatta. Poi però, dopo tutto questo excursus, possiamo dire che il Movimento 5 Stelle è stata veramente una bolla di sapone che ha ulteriormente zavorrato idee di sinistra che il Movimento 5 Stelle ha preso come bandiera e ha buttato per terra mettendole nel fango. Questo, sei d'accordo con me, Giorgio, su questo?
Sì,
il Movimento 5 Stelle è stato veramente la fine di un
periodo.
Dopo
aver fatto la critica spietata a tutto il sistema, e poi hanno governato con la Lega e col PD.
Esatto, di che stiamo parlando? Ma non è tanto il governare con la Lega e col PD, perché in un sistema parlamentare come il nostro, dove la democrazia tra virgolette si forma anche in Parlamento attraverso coalizioni che potrebbero non lì per lì sembrare un pugno nell'occhio, quindi potrebbe andare anche bene questo. Il problema non è l'aver governato con la Lega, e poi c'è stato il mitico Papete, il problema è che tu hai utilizzato degli slogan e comunque delle idee di sinistra per farti il porco del comodo tuo, è solo ed esclusivamente quello.
Sono stati bravi da un certo punto di vista.
E poi domandiamoci quanto anello al naso ha avuto il nostro paese nel credere che ancora ci fosse. Ecco perché il presidenzialismo poi alla fine qualcosa mi fa paura, perché ai tempi di Grillo,
pensa se arrivava Grillo, quello ha preso il 30% dei voti,
attenzione. Quello che, ecco, che vedi storia. Franco, e la parabola dei 5 Stelle dalla nascita fino al fango attuale ci dimostra quanto potrebbe essere pericolosa una legge del premierato così come l'ha scritta Giorgia Meloni.
Insomma, sul premierato cambiamo completamente discorso, potremmo intavolare un'altra trasmissione.
Era solo, capito il mio schema mentale.
Io però... siccome una mia amica è stata querelata dal Movimento 5 Stelle, non vorrei seguire...
Ah, guarda, no, tranquillo, perché io ho querelato loro.
Ecco, comunque non vorrei seguire la stessa falsariga e entrare nelle aule giudiziarie che non ne posso più, hai capito? Proprio come si può dire, l'orticaria ogni volta che vedo un tribunale. Quindi cerco di astenermi da commenti, perché io non ho nessuna stima del Movimento 5 Stelle, perché tu dici ha avuto idee di sinistra e le ha calpestate, verissimo, per carità, e chi dice di no? Però ricordatevi che Grillo è stato quello, dice meno male che siamo nati noi, per altrimenti sarebbe venuta Alba Dorata. Quindi voglio dire, Del resto, che
è una delle idee che poi ha calpestato, infatti.
Ma la questione,
hai capito?
La questione è un'altra. La questione è da dove nasce, da, come direbbero a Roma, da dove sorte. E allora cominciamo a parlare dei rapporti con alcuni ambienti britannici, chiamiamoli così. Cominciamo a parlare della strana funzione della casa legge associati.
Infatti è lì il
cominciamo logo. Cominciamo a parlare di tante cose, che, insomma, qualcuno dice che questo movimento è stato diretto e addirittura ci ha messo lo zampino pure la CIA, quindi il che mi sembra molto molto, detto tra noi, molto probabile. Tant'è vero, basta pensare ai frequenti colloqui e incontri che aveva Grillo all'ambasciata americana. Quindi voglio dire, è all'insegna dell'equivoco, con una massa, se mi consentite, di dire peones mi sembra un insulto per i veri peones del Parlamento, che tutto sommato sono delle persone rispettabili in confronto all'idiozia, all'ignoranza, alla come si può dire, alla nullità dei tanti parlamentari che avevano vinto, dei 5 Stelle che avevano vinto la lotteria. Con questa gente non si va da nessuna parte, non si andava da nessuna parte, i fatti l'hanno dimostrato. A me quello che, ecco, ritorniamo ai misteri del nostro popolo. Dopo tonfi del genere non riesco ancora a capire perché il Movimento 5 Stelle, o meglio non lo capisco perché ancora difende il reddito di cittadinanza e quindi trova ancora qualcuno che abbocca, ma insomma è qualcosa di veramente improponibile. E secondo me è stato astuto, e concludo quello che sto dicendo, è stato astuto Grillo, perché siccome ha visto proprio la debacle totale, per primo ha preso le distanze.
Che, i soldi li prende.
Che i soldi li prende, quindi è tremendo, è di un opportunismo e di un tempismo
io
favolosi.
Voglio ricordare una cosa a proposito delle origini del Movimento 5 Stelle. Quando, intanto che Casaleggio si era presentato con Forza Italia nelle elezioni locali e non aveva preso neanche un voto personale, ma questo è un dettaglio. Quando lui aveva fatto una proposta di una sorta di nuova società che doveva nascere di tipo New Age, io c'ho ancora il video, l'ho conservato, in cui si vedeva un personaggio che a un certo punto andava verso una collina in questo mondo ideale, tutto verde, tutto ecologico, e sulla collina c'era il triangolo con l'occhio. Questo è un video che, se vuoi, te mando, perché l'ho conservato, perché sai, poi dopo l'hanno fatto sparire dalla rete probabilmente.
Credo,
però io ce l'ho ancora, tanto per dire, per confermare quello che dicevi tu a proposito delle origini britanniche o addirittura statunitensi,
sì.
Poi non si capisce perché l'ambasciata americana debba ricevere il comico, il guitto della televisione, insomma,
No, ma questo era tra l'altro uno degli aspetti che ai tempi in cui è nato il Movimento 5 Stelle, conoscendo appunto queste storie che racconta anche Franco adesso, e tutti ci domandavamo, ma chi è il mandante? Perché si è sempre lì, no? Chi è il mandante del Movimento 5 Stelle? Perché in questo momento è nato il Movimento 5 Stelle? Ancora una volta questo paese è il laboratorio politico di qualcun altro, ok? Ed è questa poi anche la cosa che mi domanda. Ora però, perché dopo Grillo, il fatto che ci sia la Meloni che fa questo tipo di come dire, di manovra, che vuole un premierato, che va di corsa verso delle modifiche costituzionali di cui effettivamente non si sente la necessità, e mi domando, essendo il suo schema di riforma esattamente quello che ha avuto Renzi prima e altri hanno sempre puntato a questo premierato, questo uomo forte eccetera eccetera, ma chi è che vuole nuovamente questo paese come dire, comandato da una sola persona al comando, così non rompono più le scatole gli italiani e così la giostriamo meglio, perché è un domandone che faccio, Franco.
No, tu mi fai il domandone, io però ti dico che non sono affatto d'accordo con questa tua critica, nel senso che a questo mondo esiste non solo la democrazia parlamentare, ma esistono pure varie democrazie. C'è la democrazia popolare che rappresenta il nostro amico, sì, ma c'è la democrazia corporativa che mi piace tanto,
l'altro amico di fronte,
ragazzo di destra.
Beh, veramente Fortebraccio, noto corsivista dell'Unità, diceva che delle volte, qualche volta ci vuole pure la democrazia calcistica, nel senso che due calci assestati nel sedere fanno
sì,
sempre
ogni tanto
bene,
due calci, ecco, fanno bene,
questo per tanto... dire, no, no, la citazione non è mia, lo è di un comunista a 24 carati, quindi la, ci siamo. Oh, il discorso è questo, chi dice che cioè è democrazia pure quella, ecco, io personalmente non sono per il premierato perché mi sembra un gran pasticcio, è molto equivoco, poi la sfiducia come viene costruita, il clone che esce fuori, sì, insomma mi sembra veramente il solito pateracchio all'italiana. Però una sana democrazia presidenziale, io sono stato favorevole alla democrazia dai tempi dei Pacciardi, dico presidenziale dai tempi dei Pacciardi, quindi non.
Sì, però è un'altra cosa rispetto a quello che hanno, come dire, che questi hanno portato in Parlamento come riforma.
Questa è un'altra cosa, cosa.
Cioè, tu stai parlando però, di qualcosa di molto elevato,
tu mi hai detto l'uomo solo al comando, la cosa eccetera. Io ti dico che non è una cosa negativa in assoluto, poi ognuno può pensarla come gli pare. Dici io sono per la Repubblica presidenziale, dici io sono semipresidenziale, perché c'è pure quella, c'è il doppio turno, ci stanno tante Per esempio, una cosa fondamentale è che qui non si parla di cambiamento del sistema elettorale, non si parla né di doppio turno eventualmente, e non si parla in alcuni casi di ripristino delle preferenze. Quindi voglio dire, se vogliamo parlare di mancanza di democrazia, forse siamo più manchevoli oggi con questo sistema elettorale, e che tra parentesi esclude buona parte delle minoranze attive di questo paese,
fra cui me,
e ti do a te pensavo, scusa, a te pensai, a Rifondazione andai, questo ricordo ti portai, insomma su, il discorso siamo tutti d'accordo, cioè
è un sistema poco rappresentativo, cioè, o meglio, è limitato nella rappresentatività.
Aridateci la Prima Repubblica, ma con quattro preferenze, perché così capivi subito come aveva votato uno nell'uno. Lo identificavi il mariuolo che t'aveva tradito. Però insomma almeno funzionava, c'era una garanzia, e poi c'era un fatto. Scusate tanto, cara Elena, forse voi non ve lo ricordate, ma che era così bello che dovevano venire a mendicare il tuo voto.
Dovevano andare a cercare i voti, casa per casa.
E lì vi ricordate Berlusconi?
Almeno per qualche giorno eri un padrone, eri il padrone di questi scalpitanti candidati, guarda.
Ti dicevo, e poi ricordiamo sempre, anche perché gli ascoltatori hanno la memoria corta, ma noi no, come Berlusconi teneva in pugno con il Dindarolo questi parlamentari, facendo cambiare anche casacca all'opportunità
di
Gregorio Docet, ragazzi, che momenti che abbiamo visto. E Razzi, che va fatto Razzi?
I responsabili.
Me li ricordo uno per uno, c'era anche la mia omonima che era entrata nei responsabili, eravamo nel 2010, fine 2009, inizio 2010, quando appunto arrivò anche la famosa letterina da parte della BCE che ci imponeva un certo tipo di regime, e lì cominciarono a volare le scarpe, ma anche qualche cartella esattoriale un po' fasulla pur di fare cassa, insomma ne successero di tutti i colori, ma ecco, erano anche quelli i tempi. Io oggi finisco un po' prima questa trasmissione per motivi meramente personali e me ne dispiaccio, però abbiate pazienza ascoltatori di Oltrelago, qualche volta abbiamo anche noi qualche impegno, e quindi per oggi direi che possiamo concludere qui, anche perché avremmo modo di parlare ben domani di altre faccende che ci siamo dimenticati oggi. Prima tra tutte una questione che riguarda il sindacato sovranista della RAI che si sta formando, una cosa che è assolutamente fuori dal mondo, ma che ci fa capire a che livello siamo arrivati oggi. E insomma, carissimi, grazie di averci ascoltato sempre così numerosi e appuntamento a domani.
Buona giornata a tutti da Giorgio De Rossi.
Buona giornata Franco.
Buona giornata a tutti.